gli italiani dominano nel campo della moda. I nomi dei maggiori stilisti sono marchi internazionali, a tutti noti: Armani, Prada, Dolce & Gabbana. Si sono imposti nella seconda metà del Novecento ai danni dei francesi, che restano comunque ancora oggi i loro più temibili avversari. Gli inglesi si tengono fuori dalla mischia, ma hanno una loro tradizione. Questo primato italiano nelle questioni di stile ha radici storiche profonde, che risalgono almeno sino al Rinascimento e ancora più indietro. Tra il corpo e l'abito si instaura presto un dialogo incessante, fatto di infiniti dettagli solo apparentemente insignificanti. La cultura e il gusto danno risposte sempre nuove agli stessi bisogni, primo tra tutti il desiderio di piacere, di essere apprezzati e ammirati. Ripercorriamo queste vicende insieme allo storico e giornalista Alessandro Marzo Magno, autore del recente Con Stile, come l'Italia ha vestito e svestito il mondo, Garzanti Editore.
Si fugga, si sprezzi,
si segua, s'apprezzi,
il cuore d'amor, si fugga, si sprezzi,
si segua, s'apprezzi,
si fugga, si sprezzi.
Alessandro Marzo Magno, prima di dedicarsi alla storia della moda, lei ha raccontato altre eccellenze italiane nel tempo, con una serie di fortunati volumi tradotti in diverse lingue. L'Alba dei Libri, quando Venezia ha fatto leggere il mondo, 2012, L'Invenzione dei Soldi, quando la finanza parlava italiano, 2013, Il Genio del Gusto, come il mangiare italiano ha conquistato il mondo, 2015. Sta forse costruendo un percorso intorno al genio italiano? E se sì, che cosa ha scoperto, sta facendo?
E in effetti è così. Sto cercando di mettere in evidenza gli elementi che l'Italia ha dato al resto del mondo. Ci sono alcune cose con cui noi oggi abbiamo tutti i giorni a che fare che vengono dall'Italia e specificatamente dal Rinascimento italiano. Alcune, insomma, ce ne rendiamo conto, no? Che la moda sia italiana lo sappiamo, che l'Italia abbia un grande ruolo nella gastronomia lo sappiamo, altre invece ce l'abbiamo meno chiare. Per esempio che il libro moderno e l'editoria moderne siano nate in Italia nella prima metà del Cinquecento, anzi starei a specificare a Venezia, perché in quel caso è proprio una città sola, nella prima metà del Cinquecento, oppure la banca e la finanza sono nate tra Genova e la Toscana, tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna. Cosa ho capito strada facendo? Ho capito che per certi aspetti l'Italia è ancora ferma lì. Nel senso che ancora oggi l'Italia ha grandissimi geni, ogni tanto si trovano degli italiani che fanno delle cose incredibili in giro per il mondo, ma non ha capacità di fare squadra, di mettersi assieme, e siamo ancora alla fase di Milano contro Venezia, contro Firenze, contro il Papato, contro Napoli, mentre gli altri stati vanno assieme.
Quindi potremmo dire che intorno al XVI secolo, nel Cinquecento, l'Italia era quasi il vertice della civiltà mondiale?
L'Italia era il centro del mondo.
Venendo alla moda, siamo abituati a parlare di moda a proposito dell'ultimo secolo o poco più. In realtà il suo libro parte da molto lontano, dai primi secoli del Medioevo e per certi aspetti anche prima. Per parte mia, forse proprio la parte medievale è quella meno nota e più ricca di curiosità. Anche se, da un altro punto di vista, sembra una storia di ogni tempo.
Ma sì, da un lato non abbiamo inventato niente di nuovo. Un'altra cosa che ho scoperto è che, soprattutto nel modo di vestirsi, nella moda, nel modo di acconciare il corpo, diciamo, perché poi non parlo solo di moda, no? Parlo anche di cosmetica, di costume, di profumi. Ci sono solo dei corsi e dei ricorsi, ci sono delle cose che vengono, che tornano, e insomma ci sembra di aver fatto delle grandi scoperte, invece in realtà non facciamo nient'altro che riproporre stilemi che c'erano già un centinaio di anni fa. Il Medioevo è interessante perché ci sono state alcune scoperte, chiamiamole così, che caratterizzano il vestire anche nei nostri giorni. La più importante di tutte, direi, nel campo del vestire sono i bottoni. I bottoni vengono inventati attorno al 200, prima non si usavano, e permettono molte cose. Intanto permettono di rendere più attillate le vesti, e quindi prima ci si vestiva con le palandrane e dopo, quando si cominciano a usare i bottoni, si possono cominciare a usare delle cose che stanno più aderenti al corpo. E poi, altra curiosità, permettono di cambiare le maniche. Le maniche delle signore erano un elemento molto ricco delle vesti, però si usavano in casa delle maniche di poco valore, che dovevano essere sporcate, per uscire ci si mettevano delle maniche molto eleganti, ricamate, molto belle, e appunto si cambiavano. E da questo deriva il detto un altro paio di maniche.
Ci si veste per pudore o per ripararsi dal freddo, o almeno si suppone che sia così. In realtà l'impressione che si ha leggendo il suo libro è che sin dai secoli più remoti il valore simbolico, comunicativo del vestire sembra spesso prendere sopravvento. Per esempio, si sopporta qualunque scomodità per amore ad essere eleganti.
Non c'è dubbio, ma questo è anche oggi. L'eleganza, la bellezza, soprattutto da parte femminile, fa premio su qualsiasi altra considerazione. In realtà il vestirsi, più che un modo per ripararsi dal freddo, è sempre stato un'ostentazione di rango sociale. Il vestito è uno status symbol e quindi ci si veste con determinati abiti per farsi riconoscere. E questo nelle società di antico regime era ancora più vivo che oggi. Oggi ci vedono ricchi vestiti con i jeans strappati, no? Un tempo sarebbe stato impensabile, e anche i colori caratterizzavano. Il rosso era il colore dei poeti, ma era un colore dei ricchi, perché era un colore difficile da ottenere. In partenza poi era il colore degli imperatori, no? L'imperatore romano vestiva di rosso, l'imperatore bizantino, che poi era l'imperatore romano d'Oriente, vestiva di rosso, era il porfirogenito. Il Papa, i colori della Chiesa derivano direttamente dall'impero romano, quindi i cardinali sono rossi, il Papa ha le scarpe rosse, come gli imperatori romani. Un altro colore difficile è il nero. Il nero è un colore che stinge, anche oggi stinge, e quindi comunque è un colore difficile da ottenere, un colore prezioso. Anche il nero quindi è un colore con un elevato status sociale. Meno il blu, perché il blu era più facile, si otteneva da una pianta comune che si chiama guado. Il blu diventa prezioso solo quando si diffonde il culto della Madonna, e quindi il mantello della Madonna è azzurro e questo eleva socialmente anche il blu. Invece il giallo, per esempio, è sempre stato un colore legato alla marginalità, e soltanto in tempi molto recenti, quando viene apprezzato il sole, il giallo assume un nuovo rango, ma era il colore con cui si contrassegnavano le prostitute, con cui si contrassegnavano gli ebrei. Un cerchio giallo, una O gialla sulle vesti o una berretta gialla era caratteristica degli ebrei, e tra l'altro anche la stella gialla, che diventerà tristemente nota in tempi molto recenti, la si trova per la prima volta a Verona nel 300.
In questa vicenda le innovazioni si succedono rapide una dopo l'altra. Ci si potrebbe chiedere da dove nascano queste novità. Sono le classi elevate che inventano nuove forme di vestire e poi queste si diffondono al popolo, o il popolo ha anche una sua creatività?
Per lunghi secoli la moda è stata appannaggio delle classi sociali elevate e degli uomini, perché la moda si faceva a corte e le corti erano un ambiente prettamente maschile. Cambia alla fine del Settecento, con l'avvento della società borghese, quando la moda si comincia a fare in strada, cioè si comincia a fare guardando le vetrine nei negozi, e si femminilizza anche, perché a questo punto sono le donne borghesi della nuova classe sociale che si sta affermando, che vanno in strada, che guardano le vetrine e decidono come vestirsi. La moda in strada si faceva con delle bambole vestite che arrivavano da Parigi. Siamo già in un periodo in cui la Francia è il centro della moda. A Parigi nel Settecento venivano confezionate queste bambole vestite che venivano mandate un po' in tutte le città europee perché si vedessero quali erano le ultime tendenze della moda parigina, no? Oggi sono le riviste, allora c'era questa bambola. E da questa bambola, la bambola di Francia, derivano i nostri manichini.
Se sai tornare uccello, il berillo si fucca, sì, sì.
Se sai tornare uccello, se sai tornare uccello, il berillo si incontra, sì, sì.
Se sai
tornare uccello, il berillo si fucca, sì, sì.
Si fucca, sì, 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 sì.
Se sai
tornare
uccello, il berillo si fucca, sì, sì.
Sì, sì,
sì, sì.
Se sai tornare uccello, il berillo si fucca, sì, sì.
Sì, 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 sì,
Alessandro Marzo Magno, nella sua storia c'è Milano, Firenze, Roma, ma ci sono soprattutto tante pagine dedicate a Venezia. Questo perché lei è veneziano o per ragioni di importanza oggettiva?
Un pochino il fatto che io sia veneziano gioca, direi una bugia se lo negassi, però effettivamente Venezia aveva un'importanza oggettiva, Venezia era una delle grandi città europee, pensate che nella prima metà del Cinquecento in Europa c'erano soltanto tre metropoli, tre città che superavano i 150.000 abitanti ed erano Parigi, Napoli e Venezia, delle tre Venezia era la più piccola, ma insomma superava i 150.000 abitanti e quindi era una specie di ombelico, era un universo, un sole attorno al quale ruotavano molti pianeti e poi era un centro importante di produzione di tessuti e una delle attività principali che si svolgevano in città era quella della tessitura e la tintura di panni lana. E quindi si ottenevano queste stoffe preziosissime, bellissime.
Tra l'altro pare che tra le innovazioni veneziane, non dimentichiamo che era anche la città del vetro, ci siano gli occhiali da sole.
Ma questa è una storia bellissima. Tra le tante storie che racconto nel libro, quella degli occhiali è quella che più mi affascina, perché è una storia tra l'altro completamente italiana. Non c'è un'andata e ritorno come in altri campi della moda. Ecco, gli occhiali vengono inventati a Pisa, siamo nel 200, verso la fine del secolo, da Alessandro della Spina, un frate domenicano, e poi vengono ripresi a Firenze perché questo frate si porta il segreto degli occhiali nella tomba. E sappiamo che sono stati inventati lì perché abbiamo delle prediche in cui un frate lo racconta. E la prima rappresentazione che abbiamo di occhiali è un affresco che si trova a Treviso e siamo a metà del 300 ed è un frate domenicano e anche qua non a caso perché i domenicani lavoravano con i libri e quindi gli occhiali servivano ad allungare l'età lavorativa e poi le lenti si facevano con cristallo di rocca levigato che costava moltissimo, tra l'altro il cristallo di rocca al tempo si chiamava berillo e questo è il motivo per cui in tedesco gli occhiali sono di brille. A Venezia però, anzi particolarmente a Murano, lo sappiamo, si lavorava il vetro e per cui cominciano a imitare il cristallo di rocca facendo delle lenti di vetro che ovviamente costavano molto meno. Questo fatto fa sì che Murano diventi il centro della produzione delle lenti e nel Settecento poi si producono in maniera abbastanza copiosa gli occhiali da sole. Sono sopravvissuti dei modelli anche in parecchie collezioni che sono di una incredibile modernità, somigliano tantissimo agli occhiali da sole dei nostri giorni, ma non solo, queste lenti verdi, verdi scuro, sono stati fatti di recente degli studi e si è visto che offrono una protezione dai raggi UVA migliore delle lenti da sole contemporanea. Ora, pensate che nel Settecento i raggi UVA non si conoscevano, sono stati scoperti nel 1820 e quindi, insomma, senza sapere perché questi occhiali da sole riparavano meglio rispetto alle lenti contemporanee. Tra l'altro continua a essere una storia italiana perché ai nostri giorni il polo mondiale della produzione degli occhiali è il Cadore, cioè in Veneto.
In età moderna, tra 500 e 600, a poco gli italiani perdono il loro primato. I diversi stati si rafforzano e cominciano anche ad emergere peculiarità nazionali nel modo di vestire. Per esempio, nel 600 e nel 700, come si fa a distinguere un italiano da uno spagnolo, da un francese o da un inglese?
Sì, in base ai colori, in base ai vestiti, ci sono delle distinzioni notevoli. Per esempio, alla fine del Cinquecento l'Italia perde il primato nel campo della moda. La moda prima di arrivare in Francia passa per la Spagna. E le spagnole si vestono di nero e con vestiti accollati, chiusi fino in cima. L'unico stato italiano che era al di fuori dell'orbita spagnola, cioè che non era né direttamente né indirettamente controllato da Madrid, era la Serenissima Repubblica di Venezia. Per cui più le spagnole si accollano e si vestono di nero, più le veneziane si scollano e si vestono colorate. Ed era proprio un simbolo politico. Venezia voleva ribadire la propria indipendenza anche, tra virgolette, spogliando le proprie donne. E infatti abbiamo numerosissime testimonianze cinquecentesche di veneziane che andavano in giro con delle scollature vertiginose che scoprivano addirittura il capezzolo e c'erano appunto i viaggiatori stranieri che venivano a Venezia e rimanevano sorpresi da questo modo di vestire. Una cosa simile accade anche alla corte inglese. Elisabetta I, nemica acerrima di qualsiasi cosa sia spagnolo, bandisce il nero, che è il colore della Spagna, dalla corte inglese, per cui nella corte inglese non ci si può assolutamente vestire di nero, ma bisogna vestirsi di tinte pastello.
Alessandro Marzomagno, abbiamo appena ascoltato Madamina, il catalogo è questo, dall'opera Don Giovanni di Mozart. Il servo Leporello elenca le conquiste di Don Giovanni. Nei versi di Lorenzo da Ponte si dice: nella bionda egli ha l'usanza di lodar la gentilezza, nella bruna la costanza, nella bianca la dolcezza. È l'antica questione delle bionde e delle brune che percorre tutto il suo libro.
Sì, le tinture per i capelli sono una costante di tutti i trattati di cosmetica dal Medioevo all'età moderna. E il colore più ambito era il biondo. E a Firenze e a Venezia questa tecnica di schiarirsi i capelli raggiunge i massimi vertici, tanto che a Venezia poi si parla di un biondo Tiziano, perché il pittore più celebre del Cinquecento veneziano, cioè Tiziano, dipinge le dame con questa tonalità biondo rossiccia che era caratteristica delle signore veneziane, che si mettevano sulle terrazze, sui tetti delle case, si chiamano altane, per chi conosce Venezia, si cospargevano i capelli di pozioni più o meno fetide, questo dipendeva un po' dai tempi, ma abbiamo le ricette per cui, e si schiarivano i capelli al sole, e da questo deriva il termine colpi di sole che usiamo ancora oggi.
Giungiamo così alla fine del Settecento e alla Rivoluzione francese. Fu una svolta anche nel vestire?
Sì, con la Rivoluzione francese per la prima volta le donne liberano il corpo e quindi si levano questi orrendi corsetti che le costringevano a stare strette, alla vita stretta, si levano le sottogonne e si vestono con dei vestiti leggerissimi, le chiamavano tuniche alla greca, perché la Grecia era la patria, la madre delle democrazie, con dei sandali addirittura, senza biancheria, e in alcuni casi si bagnavano i vestiti perché fossero più aderenti al corpo, per cui insomma praticamente giravano nude.
Nell'Ottocento poi la Restaurazione restaurerà anche un certo pudore e sarà semmai lo sport ai giorni nostri a liberare definitivamente il corpo femminile. Ma nel corso dell'Ottocento c'è soprattutto la rivoluzione dell'industria. Cambia radicalmente il modo di produrre i vestiti. Quali paesi rispondono meglio a questa sfida?
I paesi protagonisti della rivoluzione industriale, intanto l'Inghilterra prima di tutto ovviamente, perché il telaio industriale cambierà completamente i costi delle stoffe e anche il tipo di tessuto, perché con l'industrializzazione si fa strada il cotone. Il cotone esisteva, ma era un tessuto preziosissimo, costosissimo, che arrivava in poche quantità dall'Oriente, dopodiché si sono cominciati a importare cotoni stampati a basso prezzo dall'India, e questo parliamo quando le varie compagnie delle Indie percorrevano quei mari, e però poi soltanto con l'industrializzazione si può tessere meccanicamente tutto quello che noi oggi siamo abituati a pensare di cotone, cioè sostanzialmente la biancheria, le lenzuola e queste cose qui erano tutte di lino, perché il cotone non esisteva e si producevano questi capi in lino.
Alessandro Marzomagno è la colonna sonora di Vacanze Romane 1953 con Audrey Hepburn. Dopo la Seconda Guerra Mondiale il gusto italiano torna a dettar legge, per esempio negli Stati Uniti.
C'è una data precisa quando l'Italia si riprende il primato che le era stato strappato oltre due secoli prima dalla Francia, che è il 1951, quando Giambattista Giorgini, fiorentino, buyer dei grandi magazzini americani, invita i suoi amici buyer a Firenze e organizza una sfilata a casa sua. E questi qui, che erano andati a Parigi a vedere le sfilate parigine, si rendono conto che la moda italiana può essere l'alternativa a basso costo dell'alta moda francese e cominciano a comprare italiano. E poi all'esplosione della moda italiana contribuiscono un insieme di fattori, ma il principale direi è che comprando un vestito italiano ci si compra un pezzo d'Italia, ci si compra un sogno. Le americane vengono in Italia per fare quello che è spesso il viaggio della loro vita, e quindi nessuna può pensare di tornare senza un paio di scarpe, senza un vestito comprato in Italia. Alcuni film mostrano l'Italia e contribuiscono a rendere noto il paese negli Stati Uniti, e tutto questo fa sì che la moda italiana esploda e diventi estremamente ambita tra le signore americane.
Questo perché era, per così dire, finita una fase marcatamente industriale e c'era di nuovo spazio per creatività individuali?
La creatività ha trovato sfogo dopo la guerra, ma c'erano anche prima degli stilisti, ma quello che ha contato soprattutto è stata la grossa frattura della Seconda Guerra Mondiale, quando poi la Francia fa più difficoltà a risollevarsi, e mentre l'Italia riceve gli aiuti massicci del piano Marshall e quindi ricostruisce il sistema industriale del paese e insieme alle industrie di vario genere ricostruisce anche l'industria tessile e quindi insomma riesce a rimettere in piedi questo settore. E a questo punto i creativi italiani possono lavorare per aziende italiane, quindi è molto più semplice. C'era una grande stilista italiana degli anni 20-30 che si chiamava Elsa Schiaparelli, che adesso è molto poco conosciuta, ma quando lei muore, con lei finisce la sua linea, insomma era la grande avversaria di Coco Chanel, proprio perché era italiana, anche se lavorava in Francia, era italiana e non aveva la possibilità di avere un sistema industriale che la supportasse. Invece nel dopoguerra queste cose cambiano, no? L'Italia ha un'industria e quindi supporta. Porta per esempio Emilio Pucci di Barsento che inventa i foulard con i colori del mare, oppure le calzature di Ferragamo, che anche Ferragamo era celebre già tra le due guerre, ma poi esplode anche lui, insomma, grazie a questa popolarità che ha l'Italia negli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Ok, Narciso Rodriguez, questo ci piace tanto. Ah sì, potrebbe starti, potrebbe. Ok, ora Chanel, hai un bisogno disperato di Chanel. Tesoro, vogliamo muoverci? Dobbiamo passare alle parti estetiche. Dio solo sa quanto tempo ci metteremo.
Alessandro Marzomagno è un passaggio dal film Il diavolo veste Prada del 2006. Siamo così giunti all'oggi. L'industria della moda è un colosso mondiale, ma lei non sembra essere granché soddisfatto del vestire contemporaneo. Per esempio, rimprovera agli uomini l'uniformità.
Mentre ci sono stati tanti andate e ritorno, tanti corsi e ricorsi, l'uomo si veste di scuro dalla fine del Settecento, quindi insomma da più di due secoli. Honoré de Balzac a un certo punto, commentando come erano vestiti alcuni uomini, dice: sembra che siamo tutti vestiti per andare a un funerale. In effetti è ancora così, insomma, io credo che anche l'uomo possa usare il colore. Tra l'altro di recente anche le donne avevano adottato il total black, ma se ne stanno un pochino affrancando, per fortuna si vede qualcosa di colorato. Ecco, non sta scritto da nessuna parte che l'uomo deve essere sempre vestito di grigio scuro o di blu o in queste tinte un po' funere che insomma sono caratteristiche del vestire maschile. Io penso che si possa usare, penso che l'uomo possa mettersi addosso delle cose colorate, lo ha fatto per secoli e secoli e secoli, non si vede perché non possa tornare a farlo anche oggi.
Lei lo fa?
Sì, io sì.
La parola moda fa la sua comparsa solo verso la metà del Settecento, ma come abbiamo visto, il suo significato era noto già parecchio tempo prima. Con ragione, dunque, il filosofo americano Henri David Thoreau sosteneva che ogni generazione ride delle mode vecchie, ma segue religiosamente quelle nuove.